La storia in podcast di Focus.
Abbiamo fatto un quadro molto complesso, mettendoci dentro un sacco di cose. Adesso vediamo di snocciolare questa matassa così complicata. Diciamo intanto che Carlo di Gand, Carlo d'Asburgo, chiamiamolo in questa maniera neutra perché questo non ci obbliga necessariamente ad associare la figura di Carlo a una vicenda particolare. È stato scritto in un libro abbastanza recente, La guerra santa contro i turchi, La crociata impossibile, di Carlo V ad opera di Marco Pellegrini. È stato scritto appunto che chiamare Carlo V, Carlo di Gand, porta ovviamente a privilegiare in qualche maniera i suoi possedimenti dell'Europa continentale, quindi i Paesi Bassi da cui parte, da cui nasce, la Germania, il Sacro Romano Impero, volendo anche l'Italia settentrionale, che poi vedremo soprattutto per quanto riguarda il Ducato di Milano, sarà terreno di scontro con i francesi. Ecco, ma tende la denominazione Carlo V a far passare in secondo piano invece il mondo iberico, la Spagna e soprattutto il Mediterraneo, quel fronte geopolitico così importante che Carlo V, o Carlo di Gand, se vogliamo continuare a chiamarlo così, si troverà a gestire nel corso della sua esperienza contro un nemico molto temibile, che è niente po' di meno che l'Impero Ottomano, che come sapete si era progressivamente affacciato sul Mediterraneo e aveva avviato una espansione verso Occidente molto temibile agli occhi delle potenze europee e anche dello stesso pontefice romano. Quindi Carlo, come vi dicevo, prima diventa principe dei Paesi Bassi, poi re di Spagna, poi imperatore del Sacro Romano Impero, però mette assieme una serie di territori che sono slegati tra di loro, che non sono compatti territorialmente. In questo senso Carlo incarna la prima vera figura di sovrano moderno, dell'età moderna, diversa da quei sovrani, grandi sovrani anche che noi conosciamo dell'età medievale, che avevano mirato invece a fissare il loro dominio su un territorio compatto geograficamente. In realtà il dominio di Carlo è spezzettato. Sì, lui può dire è un impero su cui non tramonta mai il sole, ed è vero, perché ricordate che associate alla corona di Castiglia ci sono le fortunate, favolose terre americane, raggiunte, come ben sappiamo, da Cristoforo Colombo e poi soggette a una penetrazione da parte dei conquistadores spagnoli che porteranno in dote a Carlo, anche su questo ci torniamo, importanti vicereami in terra americana sfruttati molto per le loro grandi risorse estrattive. Quindi stiamo parlando veramente di un impero su cui non tramonta mai il sole, perché va dall'America fino all'Europa, all'Italia, al Mediterraneo, e in questo senso, appunto, dicevo, primo sovrano dell'età moderna e davvero primo interprete perfetto di quelle monarchie composite, adesso spiego un attimo, di quelle monarchie composite che si svilupperanno, che si prenderanno forma, prenderanno corpo proprio con l'età moderna. Cosa vuol dire monarchia composita? Monarchia composita vuol dire una monarchia, un impero in questo caso, vero e proprio, fatto di possedimenti distanti tra di loro, e attenzione, dove il sovrano governa secondo le consuetudini, i privilegi, la grammatica istituzionale del luogo. Nel senso che Carlo era principe dei Paesi Bassi nei Paesi Bassi, re di Spagna in Spagna, duca di Milano a Milano, re di Napoli a Napoli, eccetera, eccetera, eccetera. Come disse un famoso giurista spagnolo, il re di Spagna, in quel caso lui si riferiva a Filippo II, adesso, come dire, questo poco importa, ma un sovrano che ha possedimenti, diciamo, diversi, distinti e distanti tra loro, deve essere bravo a essere diversamente sovrano in ognuno di quei possedimenti, perché deve rispettare in ogni possedimento, appunto, le prerogative del luogo. Come fa a governare un impero di questo tipo, così sfilacciato, così fatto di territori distinti e lontani? si avvale ovviamente di una serie di collaboratori, di consiglieri, poi ne vedremo in particolare uno che è molto importante nella costruzione anche della sua ideologia di impero, che è Mercurino Arborio di Gattinara, adesso tra poco diremo due parole su di lui. Si avvale di consiglieri, si avvale poi di veri e propri dicasteri, diremmo oggi, no? Cioè degli organi consultivi, istruttori che lo aiutano nel disbrigo degli affari di governo in materie specifiche. Il Consiglio di Castiglia che si occupa solo del Regno di Castiglia, il Consejo de Guerra che si occupa solo, diciamo, degli aspetti militari, e il Consejo de Hacienda che vuol dire appunto l'erario sostanzialmente, che si occupa delle questioni finanziarie. Poi suo figlio Filippo II ne aggiungerà degli altri. Un importante consiglio che aggiungerà Filippo II è il Consejo de Italia, il Consiglio d'Italia, per governare meglio quei territori italiani che dipendevano dalla corona di Aragona principalmente, perché questo non l'ho ancora detto, la Sicilia, la Sardegna e il Regno di Napoli in qualche maniera sono possedimenti che Carlo e poi anche Filippo governeranno in quanto titolari della corona di Aragona. Ma questo per dire che Carlo V, Carlo di Gand, Carlo d'Asburgo, come lo abbiamo, è sempre lui, si aiuta grazie a dei consiglieri privati, ma anche a degli organi politici che lo aiutano a governare, e inoltre, grazie all'opera di queste persone che lo circondano, arriva, come vi dicevo, a definire un sostrato ideologico che sta sotto la sua attività di governo, che sta in qualche maniera, che muove la sua attività di governo. Questo sostrato ideologico è il frutto in particolare del contributo di questo Mercurino Arborio di Gattinara, un piemontese, Gattinara è in provincia di Vercelli, un piemontese che la zia di Carlo, Margherita d'Asburgo, aveva conosciuto nella corte sabauda. Lei era andata in sposa a Filiberto II di Savoia, aveva vissuto un po' la corte sabauda, aveva conosciuto qui questo giurista, era un giurista, era un laureato in diritto, molto competente, e se lo era poi portato dietro nei Paesi Bassi. Perché Margherita va nei Paesi Bassi? Margherita va nei Paesi Bassi perché quando muore Filippo, il papà di Carlo, serve una figura forte in qualche maniera che governasse il paese. E allora Massimiliano, il papà di entrambi, il papà sia di Filippo il Bello sia di Margherita, chiama Margherita appunto a Bruxelles per governare i Paesi Bassi. Se lo porta dietro, si porta dietro a Mercurino, gli affida tra l'altro un importante incarico come presidente di un tribunale, e Mercurino ha modo poi di muoversi nella corte, diciamo, fiamminga, e diventerà poi un fidato collaboratore di Carlo, al punto che quando Carlo diventa imperatore del Sacro Romano Impero, ve lo ripeto, 1519, lo nomina addirittura gran cancelliere dell'impero. In quel momento però è soltanto il coronamento di una carriera che lui passa, diciamo, ad affiancare Carlo. Pensate che nel 1516, che è l'anno in cui Carlo diventa re di Spagna, Carlo è diventato re di Spagna 3 anni prima di diventare imperatore del Sacro Romano Impero. Nel 1516 Mercurino Arborio di Gattinara compone un'operetta dove appunto teorizza in qualche maniera questa idea di monarchia universale che nei suoi piani avrebbe dovuto proprio incarnare e realizzare Carlo. Una sorta di federazione di stati sotto l'ombrello, sotto l'orbita dell'imperatore, che non con la forza, ma con la pace e con il consenso, avrebbe dovuto in qualche maniera creare una situazione armonica che potesse approdare a un vero grande, come posso dire, complesso politico unitario, sotto il nome chiaramente della fede cristiana, sotto chiaramente l'ombrello della Chiesa. In qualche maniera. Ecco, da questo punto di vista è molto interessante perché Mercurino ha un suo riferimento letterario e culturale, che è il De Monarchia di Dante, che è il De Monarchia di Dante, composto nei primi anni del 300, da cui riprende un po' questo ruolo dell'impero come grande soggetto politico. Siamo in un'altra epoca storica, ovviamente, un grande soggetto politico chiamato a racchiudere tutti i membri della cristianità. La famosa teoria dei due soli, l'impero e la Chiesa, laddove però chiaramente l'impero si deve occupare delle questioni temporali e la Chiesa è, come sapete molto bene dal pensiero di Dante, relegata a occuparsi delle sue cose. Ecco, quest'uomo plasma in qualche maniera Carlo, e Carlo si sente investito di questa missione. E infatti poi le, come posso dire, sconfitte, le battute d'arresto che conoscerà, perché ci saranno anche queste, adesso ci arriviamo, le battute d'arresto che conoscerà, le vivrà come delle delusioni, come degli ostacoli al raggiungimento di questo obiettivo. E non a caso, non a caso, anche quando il mondo tedesco inizia a frantumarsi per via dell'allargamento di quella eresia luterana, anche su questo torneremo, e Carlo sposterà il baricentro della sua politica più sul Mediterraneo, anche in quel caso proverà a riversare contro il turco quelle ambizioni, quelle finalità, quegli scopi che gli derivavano da quella missione, da quel sogno universale che in qualche maniera era stato elaborato proprio all'inizio della sua carriera, perché Mercurino appunto lo influenza molto, soprattutto nei primi anni del mandato imperiale, nei primi anni del suo governo alla guida del Sacro Romano Impero, perché poi morirà nel 1530 e Carlo avrà davanti ancora una buona ventina di anni ancora, in cui tra l'altro, ecco, Carlo inizierà a fare molto di testa sua. Era una persona molto volitiva, una persona molto volitiva, molto decisa, anche molto disposto a lasciarsi andare i piaceri della tavola. Era una persona eclettica, non come suo figlio, che invece era molto più chiuso da questo punto di vista come carattere. Infatti, come sapete, poi si richiuderà nel monastero dell'Escorial, governando il suo grande impero, perché anche lui aveva un grande impero. E poi glielo lascio al padre, poi gli spiegherò come. Anche lui aveva un grande impero, ma sta fermo lì, governa da lì, mentre il padre è un viaggiatore. Il padre si sposta e raggiunge i suoi vari domini quando serve, quando occorre. Tra l'altro, questo gli creerà anche dei problemi, perché ovviamente un re considerato non presente è un re sì legittimo, perché un re per essere incoronato in qualche maniera deve essere anche riconosciuto. Vedremo come in Spagna questo passava attraverso un meccanismo istituzionale ben preciso. Un re legittimo, ma insomma, un re che appunto verso il quale sicuramente si potevano realizzare le proteste, no? Lo vediamo poi in Spagna, perché in Spagna, quando Carlo diventerà re, siamo nel 1516, e otterrà faticosamente il riconoscimento da parte delle Cortes, prima castigliane e poi aragonesi. Cosa erano le Cortes? Le Cortes erano degli organismi, diciamo, rappresentativi della società, degli organismi dove sedevano i rappresentanti del clero, della nobiltà, delle principali città, e contrattavano con il sovrano. In Spagna, in Castiglia e in Aragona, per essere riconosciuti sovrani bisognava giurare di fronte alle Cortes. Tra l'altro lui ci arriva senza sapere una parola di spagnolo, e quindi mal visto fin dall'inizio, circondato da una serie di consiglieri e collaboratori fiamminghi, a cui poi lui concede una serie di incarichi anche di primo piano, suscitando lo sdegno chiaramente della nobiltà castigliana. Ve ne dico una: l'arcivescovo di Toledo viene assegnato a un fiammingo, che è una cosa inammissibile per gli spagnoli, essendo quella la carica religiosa più importante del regno. Quando muore Ferdinando il nonno, quando muore Ferdinando il Cattolico, che si avvia la fase di successione in favore di Carlo, per qualche mese reggente sarà Francisco Jiménez de Cisneros, che era arcivescovo di Toledo. Quindi, per dirvi, era diventato reggente l'arcivescovo di Toledo, quindi era una carica molto molto importante. Lui le dà un fiammingo. Quindi un re, come dicevo, mobile, che si sposta. Mi viene in mente un'altra cosa: quando redige il suo cosiddetto testamento politico a favore del figlio, gli lascia un documento di consigli per poi regolarsi quando sarà pienamente sovrano, gli dice: viaggia, viaggia, vai a conoscere i tuoi sudditi, cerca di conoscere i territori, cosa che lui non fa, perché ve l'ho appena detto, lui si chiude nel castigliano. Ma appunto questo Carlo lo diceva perché la gestione di una monarchia composita, come vi ho spiegato prima, necessitava chiaramente anche di questa mobilità e di questo tentativo di essere sempre collegato a quello che succedeva, anche se questo naturalmente comportava l'assenza da determinati luoghi, anche per lunghi periodi. Guardate, dal 1543, mi pare, al 1556, quando poi lui torna per rifugiarsi nel monastero in Extremadura, lui è assente dalla Spagna. Cioè, per praticamente 13 anni lui non c'è in Spagna. dal 43 al 56, e questo naturalmente comportava dei problemi. Allora, esaminiamo Carlo nelle sue varie vesti. Abbiamo detto re di Spagna, casacca del re di Spagna, imperatore del Sacro Romano Impero, casacca dell'imperatore, e poi andiamo a vedere i fronti sui quali opera e sui quali è chiamato in qualche maniera a confrontarsi anche duramente con gli avversari, perché insomma una persona che assommava nelle sue mani tutte queste responsabilità, tutti questi territori, chiaramente ha sollevato anche delle invidie, dei contrasti, e lui si trovò nel corso della sua vita a dover affrontare diversi nemici, diverse avversità.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.